Eccoci, siamo tornati, questo è Spin It, episodio 31, giusto?
Assolutamente sì.
Allora, è una cosa che non facciamo di solito, ma facciamo una brevissimissima introduzione per i nuovi ascoltatori. Allora, questo è Spin It, io sono Francesco.
Io sono Francesco.
E niente, è un podcast, lo trovate su tutte le piattaforme possibili di streaming audio, poi su YouTube. Abbiamo anche un sito e fondamentalmente parliamo di musica.
Musica, quella che, diciamo, ci appassiona di più e che riteniamo, ecco,
quella giusta.
Meriti anche forse un focus maggiore rispetto al riscontro che ne riceve dai media nazionali e internazionali.
Esatto.
Ottimo. Facciamo un attimo un breve riepilogo. Nella scorsa puntata, nell'episodio 30, avevamo parlato di due nuove uscite, insomma, una un pochino meno recente, comunque un classico da riscoprire, che era la Menahan Street Band, che avevi portato te, Fra.
Sì.
L'altro disco era questo che abbiamo qui fisico, che era l'ultimo album uscito, che è uscito il 26 di febbraio, una collaborazione fra Nicola Conti e Gianluca Petrella. Lo dico dopo un po' di tempo che non lo diciamo. Oggi abbiamo il piacere di avere ospite. E che ospite?
Davvero?
Questo non lo dicevo da un po' di tempo. Nicola Conte in persona, da casa sua. Ciao Nicola, grazie per esserti unito a questa conversazione. Insomma, ti chiederemo faremo qualche domanda in più sul disco, ovviamente, insomma.
E, sì, con molto piacere.
Grazie.
Senti, prima di tutto, come stai? Come va la vita, insomma, in questo momento un po' così critico per, diciamo, panorama mondiale, ecco.
Di salute benissimo, fortunatamente. E poi per il resto, come si fa a descrivere un periodo del genere, quello che si sente? Ogni giorno ci sono sensazioni differenti. E poi mille pensieri.
Sì, diciamo che a una certa, insomma, dopo un anno dall'inizio di tutto questo, diciamo, chiamiamolo cataclisma, insomma, con le dovute misure, ma insomma, nemmeno troppo, si è perso anche un po' le parole. Quello che poteva essere detto è stato un po' detto. Ora siamo un po' rimasti noi con le passioni che abbiamo e che in qualche modo portiamo avanti. Poi manca un po' la convivialità di tutti i giorni, insomma.
Ma è chiaro che manca, ma non manca solamente questo, mancano un sacco di altre cose. Però dobbiamo necessariamente proiettarci in avanti. Non ci sono altre strade o altre vie. Cioè, il pensiero deve essere lanciato il più lontano possibile.
Giusto.
Concordo.
Allora, come ha detto giustamente Fra, è da poco uscito il tuo ultimo album, che si intitola appunto People Need People. Ci racconti un po' com'è nato il progetto e come si è sviluppato appunto questo album, che è anche ricco di collaborazioni, molto particolare.
Beh, questa storia è cominciata più di 3 anni fa. A un certo punto io e Gianluca stavamo di nuovo facendo delle cose insieme, in particolare diversi concerti, e io mi stavo apprestando a fare il disco con questo nuovo progetto che si chiama Spiritual Galaxy, di cui Gianluca faceva e fa parte. Io avevo delle cose in studio che erano rimaste ferme per un po' di tempo, che avevano un afflato più elettronico. E allora ho detto, siccome Gianluca è anche lui preso da una parte di questa musica, abbiamo detto perché non le completiamo insieme e non ne facciamo di altre nuove. E cominciamo a far uscire degli EP, vediamo che cosa succede, vediamo noi, insomma, come ci ritroviamo in questa dimensione. E da lì poi il progetto è andato avanti, sino poi a chiudersi nel disco o ad aprirsi nel disco, a seconda di
Ottimo.
come la
Infatti,
si vede.
credo tu facessi riferimento, diciamo, a quei tre EP se usciti sempre su Schema
Sì,
Records:
esatto.
African Spirits, New World Shuffle, Samsung Nigeria
Sì, esatto,
e Free
quelli.
Your Mind. Ok. Sì, infatti, correggimi se sbaglio, sia un po' come la sensazione che effettivamente People Need People sia un po' una sorta di chiosa a un periodo, come dicevi te, durato 3 anni e che tra l'altro quest'estate ti ha visto anche, membro fondante, comunque figura di riferimento nel progetto Afrocosmico.
Sì, che quello sarebbe dovuto essere stato una specie di prova generale del progetto con Gianluca, soltanto che in quella data Gianluca poi non poteva farlo e non si poteva spostare, e quindi io decisi di chiamare degli altri amici e di cominciare a vedere come potevano suonare dal vivo quei brani in una versione più di gruppo e quindi con più musicisti, è stato quello. Quindi adesso capiremo come poi portare in giro questo disco. Ma quello che dici tu è vero, è come se fosse una chiusura, ma in realtà invece ogni disco è una apertura, perché nel momento in cui tu completi quella musica comincia a non far, cioè ad allontanarsi da te, perché tu stai entrando in qualche altra cosa. Però magari alcune idee di un disco rimangono così forti, per cui diventano anche il primo fondamento di quello che si va a fare successivamente.
Molto figo. E, senti, poi ti volevo chiedere, che comunque la cosa che ha colpito me, soprattutto quando insomma ho ascoltato People Need People, è che comunque il messaggio che avete cercato di dare come concept del disco era quello che è molto vicino poi al genere su cui tu sei, si potrebbe dire, specializzato, che è un po' lo spiritual jazz, no? E quindi con questo suo ruolo insito che ha questa capacità di elevare lo spirito dell'ascoltatore o anche, insomma, dell'artista che suona attraverso la meditazione. Quindi in People Need People effettivamente c'è una radice, oltre, vabbè, a tutte le numerose influenze che sono finite all'interno, come dicevi giustamente anche te, una parte di elettronica è piuttosto marcata. Però ecco, io ti volevo chiedere, a proposito dello spiritual jazz, se ci puoi raccontare un po' qual è stata la tua esperienza e qual è stato il tuo viaggio che ti ha avvicinato un po' a questa musica e che te ne ha fatto appassionare.
Beh, io innanzitutto ascolto jazz da tanto tempo e sono appassionato di jazz, però quando io parlo di jazz intendo parlare di musica afroamericana. Naturalmente questo non vuol dire che io penso che il jazz sia solo afroamericano e che non sia. No, il jazz è una forma di espressione che è una forma per affermare una propria libertà intellettuale e creativa, e questo non ha colore di pelle,
Certo.
non ha niente, quindi è esattamente uguale per tutti. Quindi questo sentimento alla base della musica e una certa estetica di questa musica mi avevano colpito, anche perché si legava a tutta una letteratura, a tutta una poesia di protesta o comunque avanguardista, eccetera. Quindi erano dei miei interessi che andavano paralleli. E quindi ho sentito tantissimi dischi, ne ho presi altrettanti, sono proprio vissuto ascoltando e poi a un certo punto suonando questa musica, solo che i miei sentimenti hanno iniziato a avere un desiderio di profondità ancora maggiore rispetto alla musica. E questa profondità io l'ho trovata in alcuni musicisti e in alcuni artisti al di fuori dalla musica. Nel jazz, da John Coltrane, in poi Pharoah Sanders, Archie Shepp, e poi tutta l'evoluzione che ho avuto negli anni 70, da un certo punto per me ho cominciato a rappresentare qualcosa che mi attirava come un catalizzatore, perché iniziavo a sentire in maniera molto forte un disagio intellettuale rispetto a quello che io vedevo nella società intorno a me. E quindi io mi sono sempre interessato di politica, insomma, ho fatto le mie esperienze, eccetera. Quindi ho una certa idea di come per me dovrebbe essere la società,
Certo.
di come dovrebbero essere importanti le libertà individuali, di come ci deve essere un senso del sociale, ci deve essere una perequazione, ci devono essere degli equilibri, non si può lasciare una parte di esseri umani abbandonata a se stessa o addirittura sfruttata
Certo.
solo in nome del profitto. Queste cose si legano poi, si legano magari a certe tematiche degli afroamericani nella loro lotta di liberazione, in un atteggiamento critico rispetto al capitalismo. Insomma, voglio dire, tutta una serie di cose. E poi la più importante è quella dimensione trascendente che la musica ha, e la consapevolezza o l'idea di essere collegati a qualcosa che è oltre noi. Poi, a seconda delle diverse filosofie, a seconda delle diverse religioni, ci sono, come dire, interpretazioni differenti, ma
Certo.
resta di fondo che l'uomo necessariamente anela a sentirsi parte di qualcosa di più grande.
Certo.
E tutto questo nel tempo ci è sempre più sottratto. È come se invece di allargarsi il nostro spazio, si restringa sempre più e si chiudano le persone in una dimensione, che è quella, e da quella non si scappa, e quindi i codici di comportamento, eccetera, sono omologati perché sono monodimensionati rispetto ad un'idea di economia e di sfruttamento economico delle persone, insomma,
Certo,
e del pianeta.
certo.
Quindi tutto questo per dire che quando voi parlate di spiritual jazz, per me è una di quelle correnti, ad un certo punto era molto afrocentrica, quindi c'era una grossa enfasi su un ritmo africano, trasposto, interpretato, filtrato attraverso quell'idea, insomma, del jazz metropolitana, astratta, modernista, eccetera. E dall'altro lato, questa esplorazione profonda proprio del ritmo e della musica attraverso lunghissime improvvisazioni. Questi sono colori che mi hanno e che oggi mi colpiscono molto, ma non è che io ascolto soltanto quello,
Certo,
ascolto
certo, certo.
cioè, questo tipo di sentimenti sono espressi anche in altre musiche, nel soul, nella musica tradizionale folk di molti paesi, dell'India, il primo che mi viene in mente, del Giappone, eccetera.
Figo.
Sì, è molto interessante questo. Insomma, quello che hai detto, questo ragionamento, che noi in qualche modo abbiamo anche avuto modo di approfondire con Idris Akamor, che è un jazzista anche lui,
Sì,
che ci
conosco
ha appunto
benissimo.
ci ha parlato in maniera anche molto diretta, ovviamente, di tutti questi aspetti, no? E quindi nel momento in cui effettivamente si percepisce tutto questi elementi che vanno oltre la semplice canzone o la musica in generale, che sono un qualcosa di trascendente, appunto, in quel momento è come se si entrasse proprio in un'altra dinamica, no? Sia di percezione musicale che ovviamente poi va anche a prendere alcuni aspetti, no? Proprio sociali
Sì, sì, sì,
e
sì.
della
Sì,
vita stessa, di come
ma a me
viene percepita in qualche
esatto.
modo l'esistenza, ecco.
Sì, infatti
Ma
è.
in questo è centrale proprio l'incontro tra le persone e
Certo.
l'energia che le persone possono trasmettere. Quindi no, non è pensabile, non è immaginabile una società che costringa la gente a vivere secondo dei codici, come ho detto prima, che impongano dei comportamenti che sono in direzione completamente opposta rispetto a questo. Questo non è accettabile da
Certo.
nessun punto di vista.
Sì,
Vero, vero.
siamo d'accordo.
Assolutamente d'accordo, sì.
E infatti, appunto, da questo punto di vista il titolo è assolutamente emblematico, insomma, con People Need People. E sempre restando a parlare dell'album,
A proposito di legami
esatto,
anche.
ne hai già parlato in realtà. Ci racconti un po' com'è nata questa la collaborazione e in generale questa sintonia con Gianluca Petrella? Che, come hai detto anche tu, siete comunque a livello puramente musicale su piani un po' diversi in realtà, però nonostante questo si è creata una
Nemmeno,
sinergia,
nemmeno
diciamo.
tanto a dire la verità. No, in questo momento non direi che siamo su piani musicali diversi. Facciamo delle cose diverse,
Sì,
abbiamo
in
dei
quel
ruoli
senso, sì.
diversi, ma non siamo su piani musicali differenti. Gianluca, dovete sapere che è di Bari, che è la mia città. E quando Gianluca ha cominciato a farsi conoscere come trombonista e come musicista, uno dei primi concerti, mi ricordo con un gruppo del conservatorio che era stato messo insieme da Roberto Ottaviano, c'era Gianluca e lui fu notato da tutti noi. Quelli erano gli anni in cui facevamo il Fez a Bari, insomma, questa cosa molto Bohemian, eccetera, di serate, storie. E da quel punto in poi siamo sempre rimasti in contatto, anche quando magari eravamo lontani. Quindi lui ha partecipato a molti dischi che io ho fatto, tra quelli miei del recente passato. Quindi è una delle persone che mi è più vicina e che mi è più cara.
Capisco.
E senti, per quanto riguarda, ecco, secondo me un altro aspetto fondamentale, insomma, di People Need People è, come dicevo anche nella scorsa puntata, la quantità enorme di collaborazioni che ci sono all'interno. E infatti era una cosa che io avevo notato è che effettivamente andando anche a prendere singolarmente ognuno degli artisti con cui avete collaborato per la realizzazione del disco, ci si trova davanti effettivamente a un panorama musicale ampissimo e con possibilità infinite di scoperta di nuove sonorità e soprattutto di nuovi artisti. Ti volevo chiedere una cosa, prima un dettaglio, se il disco era stato registrato prima dei vari lockdown, sì. Ok. E yes. Per te cosa ha significato collaborare con tutti questi artisti che in qualche modo immagino hanno sia vabbè, un'estrazione geografica diversa, ma anche un background musicale diverso?
La maggior parte sono amici con cui okay. Già da tempo... collaboriamo insieme. Altri li abbiamo cercati perché servivano delle cose, è come se noi avessimo con Gianluca avessimo iniziato a schizzare un ideale dipinto, e poi man mano che andavamo avanti pensavo forse qua ci vuole questo colore, qui forse dobbiamo sovrapporci quest'altro colore, e quindi abbiamo cercato le persone che poi potevano arricchire la nostra musica e arrivare poi a questo risultato finale. Ci sono storie diverse, il pianista sudafricano Unduduzu Makatini, noi l'abbiamo conosciuto mm-hmm. quando siamo andati in Sudafrica. E da allora siamo sempre rimasti in contatto. Poi le cantanti, una per esempio non l'ho ancora mai incontrata, che è quella che si chiama Deborah, americana, ma ci siamo sentiti soltanto via telefono e le ha registrato lì, e probabilmente quando si potrà ritornare a fare concerti, insomma, lei potrebbe essere dei nostri. E sono tanti frammenti di questo ideale puzzle mm-hmm. del disco.
Però sì, ecco, secondo me è proprio, cioè, riuscito bene, perché effettivamente si sentono le influenze diverse, e nonostante sia comunque tutto organico e con diciamo uno sviluppo naturale effettivamente, però è un disco veramente veramente ricchissimo, infatti è stato un aspetto che ho apprezzato veramente tanto, molto bello.
Ragazzi, io vi ringrazio di tutte queste cose fantastiche che state dicendo del disco. Niente.
No, l'abbiamo apprezzato davvero. Poi, insomma...
Cioè, diciamo che è uscito in un momento abbastanza particolare, e ti spiego. Noi qui in questo podcast diciamo che siamo partiti con l'idea di cercare, come si diceva anche in introduzione, di dare una sorta di... messa a fuoco, delle volte anche quando necessario, di cercare di fornire un po' dei preconcetti per poter apprezzare di più un certo tipo di musica. Il vostro disco, diciamo che è uscito in concomitanza quando l'attenzione mediatica nazionale ruotava tutta intorno a quello che è il Festival di Sanremo, e quindi a un certo tipo di discussione musicale e a un certo tipo di risultato musicale, che poi possa piacere o meno, non è tanto quello. Però ecco, quando io effettivamente mi trovo in presenza di artisti di un certo calibro, come ci hai dato modo anche te, parlando insomma soprattutto in ambito della spiritualità che può essere legata, che è legata insomma dietro a certi generi musicali.
Sì, d'accordo, quindi... Scusami se ti interrompo.
Sì, prego.
Sanremo, ma il fatto, cioè, Sanremo è intrattenimento, e quindi ha dei canoni suoi,
esatto.
Si riferisce ad altro, cioè
esatto.
La musica è un abbellimento di una idea diversa. Mm-hmm. il disco di Floating Point con Farrah Sanders non è intrattenimento, anche se è un disco bellissimo e che tutti potrebbero ascoltare. Quindi c'è una differenza.
Sì.
E noi forse ci stiamo abituando troppo a questo gran pappone nel quale entra tutto, no? E
esatto.
Poi alla fine ribolle e ciò che viene a galla, insomma, non sempre è il meglio possibile.
Però capisci, Nicola, che insomma, diciamo che con queste premesse, quando ci imbattiamo comunque in un lavoro che esce su Schema Records, che è un'etichetta che seguiamo sempre molto volentieri, e abbiamo degli artisti italiani che soprattutto, diciamo, che hanno una storia effettivamente di pubblicazione di valore, io mi sento a casa, è una ventata d'aria fresca, cioè uno respira, dice: cazzo, finalmente qualcosa di degno da ascoltare, di valido da ascoltare, ecco, insomma. Quindi...
Sì, ma in questo momento, per esempio, dall'Italia stanno venendo fuori delle cose interessanti, se vogliamo parlare di Italia, mm-hmm. e a livello nazionale ancora di più. Da noi in questo momento storico è più complicato che della musica che non sia... che non appartenga al mainstream, quello proprio più mainstream possibile, ha meno possibilità di essere ascoltata e di essere diffusa di quanto poteva essere qualche anno fa. Mm-hmm, sì. Questo è vero, però siccome stanno uscendo diverse cose, secondo me, molto interessanti, non è detto che poi questo diventi così rilevante dal punto di vista anche dei numeri di persone che seguono. A noi manca moltissimo una controcultura oggi, anzi la controcultura.
Sì.
Manca, cioè ci manca. Io sono cresciuto, ho qualche anno in più di voi, e come dire, mi sono beccato l'ultima onda degli anni 70, quindi cioè qualcosa l'ho respirata e forse mi sono anche formato in quello che respiravo, e manca moltissimo, cioè Sanremo c'è sempre stata, ci sono state periodi nei quali era terribile, cioè era proprio il kitsch assoluto. Ci sono stati altri periodi nei quali, cioè, poteva esserci anche Stevie Wonder sul palco, che poi magari cantava una canzoncina, però
sì, insomma, un classicone.
Quindi a seconda dei momenti storici sono stati periodi, insomma, meno stupidi e altri più stupidi, però c'era sempre una controcultura, cioè non era l'unica cosa della quale tutti parlavano,
certo.
Non era un magma che avvolgeva ogni mezzo di comunicazione, mm-hmm. Era qualcosa che veniva seguito e, insomma, da una parte di noi e da altri no. Ma quegli altri che non lo seguivano facevano delle cose, direi, piuttosto importanti.
Certo.
Quindi oggi dovremmo cercare di lavorare di nuovo su una controcultura, su una cultura alternativa, ed uno dei motivi per cui noi oggi, diciamo, stiamo dialogando, è perché a me è capitato, per puro caso, di trovarmi a vedere ed essere incuriosito dal vostro podcast, o era una delle dirette dove state parlando del disco, e mi sono incuriosito, e siccome il tenore della conversazione era interessante.
Grazie.
Allora ho pensato, cavolo, allora
sì, che
qualcosa si muove.
In realtà, sì, nel nostro piccolo eravamo partiti da quello.
È possibile.
Cioè, sì, sì. Nel nostro piccolo eravamo partiti proprio dall'idea di offrire una alternativa, diciamo così, che permettesse a chi vuole, a chi ha necessità e desiderio di ascoltare altro, di poterlo fare, nel senso di uscire un po' da questo, dal mainstream e da quello che ci viene propinato, no? Costantemente, come se fosse l'unica cosa disponibile, diciamo così. Quindi anche, insomma, quello che ci dici ci fa
assolutissimamente
tanto
piacere. Sì.
E sì, davvero. E sempre rimanendo un po' in questi termini, tu appunto nel corso della tua carriera hai collaborato con tanti artisti esteri e italiani. Noti una differenza, diciamo così, nell'approccio, ma anche proprio nell'attitude fra chi viene dall'estero e un italiano, diciamo, nel momento in cui si va a fare una collaborazione o a sperimentare nell'ambito musicale e artistico?
Con quelli bravi no. Mm-hmm. Non penso ci siano differenze. Mm-hmm. È una questione di attitudine e di sapersi mettere in gioco, di essere curiosi. Io ho avuto delle fantastiche esperienze con tanti artisti italiani, ho avuto delle meravigliose esperienze con tanti musicisti e artisti stranieri. Dipende poi anche da quello che uno cerca.
Certo.
Quindi se io cerco, ecco, forse se io cerco una maggiore profondità, forse devo cercarla altrove, parlando generalmente, ma non per una mancanza di, per una disabitudine.
Sì, ci sta, sì.
Che è anche forse legata in qualche modo un po' al, diciamo, a una sorta di mentalità occidentale, europea, ora soprattutto anche per quanto riguarda la spiritualità, immagino che comunque aver modo di collaborare con artisti sia afroamericani ma anche africani, ma anche indiani, come dicevi, si porta dietro tutta una serie di forse approcci e una concezione diversa forse della realizzazione dell'arte stessa.
Beh, sono retaggi culturali differenti, si viene da tradizioni differenti. Noi, la cultura occidentale, oggi forse è in uno dei suoi momenti di massima crisi, perché non sa più quali sono le sue radici e si è troppo americanizzata. Mm-hmm. E quindi è una fase complicata.
Sì.
Perché di solito nel tempo l'Europa al suo meglio ha rappresentato una alternativa importante al totalitarismo, all'idea di poter avere una visione del mondo molto utilitaristica. Oggi questo punto è sostenuto con molta meno forza e forse con molta meno convinzione. Mm-hmm. Proprio perché ci si sta impoverendo dal punto di vista culturale in base a quelle che sono le nostre origini e quello che è successo nel secolo scorso.
Certo. Sì, vero.
Sì, siamo d'accordo. Però, diciamo, nonostante questo, noi abbiamo parlato spesso di musica jazz e più che altro facendo un po' caso a questa nuova, come possiamo definirla,
questa tendenza,
questa nuova tendenza
liquida.
Esatto, di molti artisti jazz attuali che appunto basano fondamentalmente molto la loro musica, la loro arte sul cercare di abbattere quelli che sono un pochino i limiti del genere, no? E quindi con produzioni che sono in qualche modo che spaziano fra vari generi e canoni diversi. E tu pensi che questo diciamo indirizzo che ha preso la musica jazz sia un qualcosa che diciamo resterà confinato all'interno di questo tipo di genere, di cultura, per anche prerogative sue, in quanto magari più sperimentale, o è un qualcosa che può anche andare, diciamo, a prendere anche i generi, altri generi che magari sono rimasti più all'interno di alcuni limiti o di alcuni vincoli, diciamo così?
Tipo?
No, non lo so, mi viene in mente per esempio, tralasciando ovviamente la musica pop, però per esempio c'è fra musica elettronica e musica jazz è molto più facile che si vadano ad unire, no? Però penso per esempio al rock, oppure magari al soul stesso che hai citato tu, che tendono anche e ti parlo ultimamente, no? Anche i nuovi artisti che escono fuori di rock, diciamo così, fra virgolette, sono molto più, diciamo, trattenuti, ecco, dal punto di vista proprio di barriere di genere, no? Rispetto a quello che per esempio avviene nel jazz in quanto a sperimentazione, come se fosse più liquido, no? Da questo punto di vista il jazz come genere, diciamo così.
Non lo so, io non faccio il giornalista, quindi non definisco teorie o cerco di capire dove andrà. Il punto, io credo che ci sia una estrema commistione oggi del jazz, intendendo con questo, insomma, la musica improvvisata,
sì, sì.
Non con altri generi musicali. Nella dimensione afroamericana questo è sempre successo, ma è anche successo nella dimensione europea. E credo sia più collegato a delle fasi storiche dove emergono delle nuove correnti musicali che non possono che non influenzare delle musiche che invece esistono già da tempo. Poi comunque dovete pensare che in realtà l'essenza del jazz è legata all'improvvisazione, cioè sì, alla creazione spontanea di linee musicali, di fraseggi, di melodie, di architetture ritmiche, eccetera. E questo può essere fatto, voglio dire, unendosi a qualsiasi tipo di musica. Quindi se oggi l'influenza dell'hip hop o di un certo approccio, diciamo, musicale che viene dall'hip hop o dal nuovo soul è entrato nel jazz, è perché evidentemente una certa generazione di musicisti che ascoltava di cose diverse insieme, nel momento in cui è arrivata a poter raggiungere il pubblico, le case discografiche, gli studi di registrazione, ha cominciato a fare una musica che veniva, insomma, vissuta come loro. Mm-hmm. E quindi questo è un continuo trasformarsi che avrà ulteriori trasformazioni in futuro in base a come la tecnologia o a come altre musiche possono venire fuori, altri stili.
Certo. Ma senti, una domanda diciamo più dal punto di vista dell'industria musicale, ma insomma con i vari le varie virgolette. Ti volevo chiedere qualcosa. Ora, tu sei... insomma, anche per quello che fai su Worldwide FM con il tuo show Moja, diciamo che l'essere DJ, la ricerca musicale, anche proprio come formato, il disco in vinile, è un qualcosa a cui immagino tu sia piuttosto legato. Correggimi se sbaglio.
Immagini molto bene.
Ok, ottimo. Ti volevo chiedere, a proposito che se ne parla anche insomma di questi tempi, a proposito della smaterializzazione della musica, quindi del fatto che la musica sia sempre più presente in formato digitale e online, a disposizione di tutti in qualsiasi momento, tu, Nicola Conte, cosa ne pensi? È più una possibilità che viene offerta al, diciamo, al fruitore, come diciamo, è messo davanti a una possibilità di scoperta infinita, oppure è più una perdita di valore della musica stessa?
No, la musica non perde valore in base al formato, mm-hmm. e ci sono altri discorsi da fare. Cioè, c'è un discorso di tipo umanistico a fronte di un discorso di tipo tecnologico. Qual è la vera dimensione dell'uomo? È quella dell'uomo tecnologico o è quella dell'uomo to cure? Di qua possiamo discuterne ore. E questo credo che sia il fatto centrale. Rendere la musica disponibile non può che essere positivo, ma se nel rendere la musica disponibile si allontanano le persone dal vivere la musica in una maniera più intensa e più profonda, perché poi di questo si tratta, sì. Si tratta dello spettro del consumismo che aleggia dietro la musica liquida. E quindi da quel punto di vista a me non interessa. Dal punto di vista della diffusione della musica, fantastico, va benissimo. E poi c'è un altro discorso da fare. L'altro discorso da fare è che la musica vera non può essere liquida. Andare ad un concerto e sentire le vibrazioni dei musicisti e la loro energia, questa cosa non può essere replicata e trasformata.
In nessun
le
modo,
vibrazioni no. degli strumenti, gli armonici che gli strumenti generano, hanno un impatto fisico sull'essere umano, così come lo è il disco letto dalla puntina e poi ascoltato attraverso gli speakers. La musica pervade l'ambiente di vibrazioni. Questo non è, come dire, non è
sostituibile, insomma,
soltanto certo. è proprio realtà. Mm-hmm. E quindi la musica ha questo, pensare agli antichi riti tribali, i tamburi e le persone creavano un'onda di energia che portava alla trascendenza. Insomma, i riti tribali non sono altro che questo, sì, sì. È la creazione di queste vibrazioni, e questo è quello che poi ha fatto John Coltrane, è quello che certo. hanno fatto tanti altri musicisti in tanti campi della musica. Quindi rispetto a questo bisognerebbe tutelare questa idea della musica e questa idea culturale, e visto che esiste e che questo significa dove il mercato è andato, ma tenere parallelamente tutte e due le cose,
in piedi,
ma certo. che voglio dire, poi sia la scelta del singolo individuo, e quindi lasciare alla persona la libertà di certo. scegliere.
Sì. Sì. Sacrosanto, direi.
Sì, sì, direi che c'è poco da aggiungere, diciamo, a questo.
E senti, per quanto riguarda invece altra attività a cui immagino, e mi ripeto, correggimi se sbaglio, tu sia piuttosto dedito, è quella della ricerca continua di suoni nuovi e di musica nuova, non necessariamente guardando alla stretta attualità e quindi alle novità, ma anche andando a cercare influenze diverse, o magari
scoprire qualcosa che non si conosce,
del diciamo. Passato. Ti volevo chiedere, ma hai un metodo particolare? Cioè, come ti approcci alla ricerca musicale? Hai, non lo so, segui dei filoni sulla base di artisti che magari conosci, oppure ti fai consigliare da qualcuno, da, insomma, da, dai numerosi artisti con cui collabori e con cui suoni insieme?
No, questa è una mia ricerca personale.
Continua.
Poi magari... viene fuori il disco che non si conosce o che conoscono pochissimi. C'è tutto, molta musica, specialmente in questi ultimi anni, è stata ristampata. Esiste tanta musica che non è ancora stata ristampata in nessun formato, quindi c'è ancora moltissima musica da scoprire, specialmente musica che viene dall'Africa, musica che viene dal Medio Oriente, e ancora in America ci sono ancora dischi che poi vengono fuori, eccetera. È un tipo di ricerca costante che ognuno fa secondo una propria metodologia. Ci sono alcuni grandi collezionisti che propongono determinati dischi, ci sono le aste su eBay, ci sono diversi blog, quindi c'è una discussione continua e vengono fuori continuamente delle cose.
Quindi per quanto riguarda...
Non ci si ferma mai, poi ognuno, avevo trascurato negli anni alcune cose importanti, quindi poi le ho riprese. Dipende poi anche molto da come uno, da che fase attraversa, sì, e quindi sente il bisogno di ascoltare certa musica piuttosto che altra.
E invece l'approfondimento, diciamo così, culturale, no? Che va oltre l'ascolto, è diciamo successivo al fatto di ascoltare un album di un certo tipo, di un certo paese, oppure è anche un qualcosa che può avvenire in maniera inversa, nel senso che magari fai un viaggio, faccio per dire, partecipi ad un certo tipo di attività o entri in contatto con delle persone e dopodiché vai, cioè ti informi su quel tipo di cultura e poi vai a cercare la musica che la rispecchia, o è solo il contrario, nel senso ti inizi ad appassionare a quella musica e dopodiché vai a approfondire anche l'aspetto culturale che c'è dietro?
È una cosa che va di pari passo. Io cerco sempre di contestualizzare sia storicamente che culturalmente un'opera artistica, perché per poi capirla veramente non puoi prescindere da questo processo. Quindi devi iniziare a porti delle domande rispetto in quale ambiente è nato questo, e quindi quali sono state le motivazioni che hanno portato a quella particolare realizzazione, quali sono stati i significati. Quindi a seconda dei vari periodi storici, non solo per una questione di forma, di estetica, ma anche per una questione di contenuti, la musica cambia.
Certo.
Da sempre nella storia della musica è avvenuto così. Difatti non è un caso che in alcuni momenti storici, che sono stati anche quei momenti più proiettati verso il futuro o dove ci sono stati importanti cambiamenti nella società, hanno anche determinato la nascita e l'azione di artisti particolarmente innovativi.
Assolutamente vero. Sì. Senti Nicola, noi le domande più o meno le abbiamo finite. Ora io ce n'avevo un'altra, proprio l'ultima, che mi ero salvato per buttarla un po' così in caciara, no? Ma fra te e Gilles Peterson, chi ce l'ha la collezione di dischi più bella?
Lui ce l'ha molti di più di me.
Ah sì, eh? Così sicuro 100%?
Ah sì, lo so, ma voi dovete pensare che Giles, non solo i dischi della sua, diciamo, collezione privata, ma anche tutti quelli che normalmente li mandano, e lui conserva tutto, quindi ha una collezione.
Un
Io
archivio infinito.
ho perso pezzi importanti della mia collezione di dischi nel corso del tempo. Quindi sono cose, voglio dire, sono sempre dei grossi dispiaceri, però poi.
Immagino, immagino. Però sì, ecco, perché comunque, ecco, anche a proposito di questo, della collaborazione, diciamo che hai con Worldwide FM, effettivamente mi era venuto un po' il dubbio, perché lui, diciamo, è veramente sempre sul pezzo, ogni tanto piazza il disco lì e ti dice: ah, questo l'avevo visto su Bandcamp, accidenti a me perché non l'ho comprato, così. Però ecco, anche vedendo le tracklist che solitamente curi, insomma, per il tuo show, insomma, si capisce che effettivamente c'è della cultura dietro, ecco, un sacco di cultura. Quindi sì, diciamo che questa era l'ultima domanda, un po' così per chiuderla. E Nicola, che ti diciamo? Io sono ancora un po' incredulo di aver chiacchierato
Sì.
un'oretta con te così. Abbraccio, tra l'altro bravissimo, perché così
Perché?
improvvisato. Perché non lo so, magari io ci ho provato, ho detto, gli mando le domande prima, almeno magari, non lo
No,
so.
no, domande per no, domande prima no.
Giusto.
E
Ovviamente, giustamente
no,
da...
no, perché sennò non è un dialogo, cioè
Vero, vero.
l'imposti già e quindi diventa, non so, diventano solo delle voci che si alternano.
Si vede che ti occupi di jazz,
Eh
quindi di
sì, di
improvvisazione.
improvvisazione, sì. E niente, ti ringraziamo veramente tanto, è stato molto interessante e piacevole poter parlare
Assolutamente,
con
sì.
te, quindi davvero grazie tantissimo.
No, ma grazie a voi, perché quello che fate è importante. E anche il modo in cui lo fate, quindi insomma, sono io che devo ringraziare voi.
Noi speriamo, ovviamente, con Gianluca c'è già stata occasione di sentirlo qui a Firenze, ma insomma, speriamo di rivederti
Davvero,
su
sì.
un palco il prima possibile, ecco. Penso, ma anche a tutti, ecco.
Sì, ma accadrà, insomma.
Accadrà, bravo, è giusto, è giusto, restiamo positivi.
L'attitudine è quella, grande.
Accadrà, accadrà.
Perfetto.
Grazie Nicola, davvero,
Grazie.
grazie mille.
Ciao. Ciao.
Ciao, a presto.